Buonasera, buonasera a tutti voi, amati ascoltatori di Radio Lumière, la musica nel cinema.
Con Lisa Mazzotti
e Stefano Zigrino, con voi per un'ora intera, poi andremo naturalmente in replica il giovedì sera.
Dalle 23 alle 24.
Perfetto, ma adesso siamo qui.
Siamo qui per parlarvi di cinema e di colonne sonore e io vorrei iniziare con il film che è nelle sale, si intitola Gemini Man, con Will Smith, Ilia Wallach e Clive Owen. È uscito proprio nelle sale italiane il 10 ottobre, quindi
da pochissimo.
E pensa, è uno di quei film che è rimasto un po' nel cassetto dei sogni.
Dei sogni
perché prima di riuscire ad essere realizzato, 20 anni fa, quando ancora non c'era la tecnologia necessaria proprio per proporre questi effetti speciali che il film propone. Era proprio nel lontano 1997, doveva essere diretto dal compianto Tony Scott, che è il fratello di Ridley Scott, e solo 3 anni fa è arrivata, diciamo così, il via per realizzare questo film, perché il remida del cinema di azione e fantascienza Jerry Bruckheimer ha scelto di affidare questo film al regista Ang Lee.
Che è famosissimo, che ha fatto dei film molto importanti tipo La tigre e il dragone, I segreti di Brokeback Mountain, Vita di Pi, insomma un signore che ha ricevuto anche dei premi notevolissimi.
Tre Oscar. Brevemente la trama di questo film: il protagonista è interpretato da Will Smith, il suo personaggio si chiama Harry Brogan, di mestiere fa il killer, ma è stanco, non è più giovincello, vuole andare in pensione. Così prende la decisione di ritirarsi, ma il suo capo non è d'accordo e dopo essersi rifiutato di lavorare ancora per lui ingaggia un altro killer per eliminarlo, ma non è un killer qualunque. Ascoltiamo il trailer di Gemini Man.
Dimmi una cosa, come mai non riesci a uccidere quest'uomo?
Conosce ogni mia mossa prima che io la faccia. Io ce l'ho, è lì. Faccio fuoco. E lui sparisce come un fantasma. Do you really wanna live forever? Chi è lui?
Perché è bravo quanto te. Lui è te.
25 anni fa ti hanno creato da me. Mi hanno scelto perché nessuno è mai stato come me. Dobbiamo farla finita, adesso.
Hai tutti i suoi talenti senza il suo dolore.
Hai creato una persona da un'altra persona. Poi mi hai mandato a ucciderla. Hai scelto di farmi questo.
La cosa contro cui stai lottando è la paura. Sfruttala e sconfiggila.
Fra tutte le persone che ci sono al mondo, perché ha mandato te?
C'è Clive Owen, che è il suo capo, che è cattivissimo.
Cattivissimo e utilizza il DNA per creare un clone del povero Henry, più giovane, un clone che ha 25 anni, a cui viene affidato un compito: distruggere questo poveretto Harry Brogan, quello che appunto aveva deciso di ritirarsi dal suo lavoro di killer. Vabbè, ormai il povero Henry è divenuto quasi un bersaglio di se stesso, no? C'è un suo clone che ha le sue stesse abilità, che anticipa ogni sua mossa e che è molto più giovane di lui. E quindi comincia una lotta senza esclusioni di colpi contro il suo duplicato.
E come dicevamo prima, hanno aspettato 20 anni, perché la riproduzione di questo clone nel film è incredibile. Cioè, Will Smith ai tempi di Io sono leggenda, proprio un ventenne uguale, quindi questa è la tecnologia. Hanno aspettato 20 anni, ma ne valeva veramente la pena.
Fantastico. Beh, Will Smith è famosissimo, è un bravissimo attore, ha lavorato anche con il nostro adorato Muccino.
Sì, due volte.
Non gli è bastata la prima.
Due volte.
È arrivato anche alla seconda. Sempre per quanto riguarda Will Smith, beh, ha ottenuto 2 nomination all'Oscar, 4 ai Golden Globe, ha vinto 4 Grammy come cantante.
Sì.
Come sono bravi però in queste cose gli americani.
Sì, però gli manca sempre l'Oscar.
E vabbè, prima o poi non è così anziano. Quindi a questo punto io direi che possiamo ascoltarci un brano che è contenuto all'interno del film. È cantato dal nostro adorato Ray Charles, I Got a Woman.
I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Just for me. Oh yeah. She says loving early in the morning. Just for me. Oh yeah. She says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right.
Painted bricks and dead firewood.
mi viene voglia di ballare. Queste musichette così, stile anni 60.
Anche a quest'ora.
Anche a quest'ora,
anche di domenica sera, non sei abbastanza stanco?
No, ma ho dormito un'ora in più.
Ah, beh, certo, certo, quello conta tantissimo.
Con l'ora solare.
Scherziamo.
Abbiamo tutti dormito un'ora in più,
sì,
questa mattina.
Non insistere su questo argomento.
Hai messo indietro le lancette, no? Ti sei ricordata?
Certo, ma è tutto automatizzato ormai. Non
comunque
c'è
la canzone che abbiamo ascoltato prima del Jack e Jay è tratta dal film Yes Man, la regia di Peyton Reed. È un film con Jim Carrey, che è uno dei miei attori preferiti, mentre non è.
Ma no, perché lo trovo molto bravo, certo. Poverino, potrebbe fare di più e potrebbe fare anche cose diverse. Però è bravissimo.
Un film uscito nelle sale italiane venerdì 9 gennaio del 2009. Lo dico perché ai tempi c'era insieme a Jim Carrey un giovanissimo Bradley Cooper in questo film Yes Man. Film molto divertente e particolare anche come trama. La parola d'ordine di Carl Allen, bancario depresso, è no. Cioè lui nel suo lavoro dice sempre no. Quando gli vanno a chiedere prestiti e roba del genere, dice no, 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 no. Ma un giorno viene spinto da un amico e partecipa a un seminario di un guru New Age e aderisce al suo programma, che è basato sul semplice impegno a dire sì a tutto e sempre. Pensa che particolarità. Ti tamponano e dici no, è successo niente, devo fare riparare la macchina, sì, tutto il resto. Il potere del sì, una volta scatenato a Jim Carrey, inizia proprio a trasformare la vita di questo signore in modo inaspettato, facendogli ottenere promozioni in banca e aprendo le porte a una nuova storia d'amore. Ma la sua disponibilità ad accettare ogni opportunità crea qualche difficoltà inaspettata. Ascoltiamo proprio una clip tratta dal film Yes Man.
In 2 mesi un nostro funzionario medio approva da 35 a 40 prestiti. Tu ne hai autorizzati 561. Sono un po' sopra la media, allora.
Quello che è ancora più insolito è l'ammontare. Un prestito di $250 per una mountain bike, $600 per prendere lezioni di windsurf.
Ha mai provato? Divertente.
Carla, questa banca non ha mai concesso piccole cifre.
Lascia che ti spieghi, Wes.
Seduto, Norman.
Sì, certamente.
All'inizio ho pensato che magari ci stessi fregando.
Io non lo farei mai.
Io sì, se potessi. Tu perché no? Ma poi ci ho riflettuto. Queste persone ci sono così grate di averle soddisfatte che più del 98% paga le rate del prestito. E siccome tu hai concesso tanti prestiti, noi di fatto guadagniamo un sacco. Carl, i tuoi microprestiti, niente male.
Visto, Carl? Ti preoccupi sempre.
Carl, che ne diresti di lavorare al piano di sopra coi pezzi grossi?
Sei promosso!
Davvero? Eccezionale. Vorrei solo dire
Un momento, prima che diciamo di sì. Di quanto parli? Dollari e centesimi?
Non posso discutere la cosa con te, prendiamo solo Carl.
Certo, sì.
Ti faremo avere il contratto di assunzione entro la giornata. Ottimo lavoro, Carl. Qua il pugno.
Oh, te lo volevo dare anch'io.
Ecco.
Molto divertente. Comunque era una clip tratta dal film Yes Man, che a sua volta è tratto dal libro autobiografico dello scrittore scozzese Davis Wallace. Pensate che per interpretare questo ruolo Jim Carrey ha dovuto imparare a suonare la chitarra, credibile, e soprattutto incredibile, a parlare in coreano. E oltretutto è proprio lui che esegue il bungee jumping dal ponte.
È un attore completo.
Completissimo, direi. A proposito del sì e del no, saprai sicuramente che i bimbi imparano a dire prima no.
Certo.
Di sì. E questo la dice lunga sulla storia dell'uomo. Ok, ci ascoltiamo un brano contenuto all'interno del film?
Munchausen by Proxy.
Yes, ma'am. Let's go for it.
Bene. Colonna sonora del film Yes Man. Diciamo che noi magari la giornata del sì, ti ferma una persona, ti chiede un prestito e tu gli dici sì.
Vuole comprare
questo mazzo di rosa a 100 euro? Sì, lo compro.
Ma figuriamoci.
Torni a casa felice ma senza soldi.
Io sono sempre per il no.
Ah, brava, brava. Un altro film del 2006 si intitola Clerks, Impiegati.
È la seconda.
Questa è la seconda, sì, perché è il sequel del film che nel 94 divenne un caso cinematografico.
Come pensa, mai?
Hanno investito $27,000, cioè praticamente nulla per un film, e ne hanno incassato 3 milioni. 3 milioni. Quindi, io non so, c'era stato un film italiano.
Sì, c'era stato un film italiano molto carino, lontano nel tempo.
Sì, lontano nel
che
tempo.
Si intitolava Commessi.
Non so se l'hanno copiati questi signori.
Mi ricordo un giovane Barbareschi.
Sì, esatto.
Ma ogni tanto gli americani ci copiano.
Ah, certo, mica sono, sicuramente. E il problema è che poi loro poi fanno veramente dei grossi affari, perché a fronte appunto di $27,000, 3 milioni. Quindi sono diventati ricchi, si sono permessi, diciamo, di fare questo sequel, e troviamo gli stessi protagonisti naturalmente del film precedente, che questa volta sono costretti a trovare una nuova occupazione. Infatti Dante e Randall si ritrovano nel fantastico mondo del fast food. È un po' scurrile questo film, devo dire. Sono liberi di offendere dietro al bancone chiunque osi semplicemente ordinare delle patatine fritte. Ma mentre tra di loro infuria un dibattito infuocato su due grandi registi, George Lucas e Peter Jackson, il cambiamento tra i due è nell'aria. Infatti quando Dante annuncia che lascerà per sempre New Jersey per sposare Emma, Randall gli organizza una festa d'addio al celibato che cambierà per sempre le loro vite, te lo posso garantire. Un film divertente, forse con qualche parolaccia in più, molto bello. E poi è una bella colonna sonora di una cantante molto brava.
Alanis Morissette.
Esatto.
Everything. I can be an asshole of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. I have the bravest heart that you've ever seen. And you never met anyone who's as positive as I. You can't relate, and you're still here. ci picchia, la memoria ci ha giocato un brutto scherzo.
Esatto.
Non era Commessi il titolo del film col giovane Barbareschi, ma era Impiegati.
Comunque hanno copiato lo stesso, dai, qualcosa da quel film sicuramente hanno trovato.
Vabbè, dai,
mettiamola così.
Non esageriamo e magari facciamo un altro errore. No, però insomma non ci si può ricordare assolutamente di tutto.
Bravissima. Di cosa parliamo?
Io parlerei di matrimoni.
Brava.
Magari sì. Un matrimonio all'inglese.
Ah.
Che ne dici?
Sì, raccontami, come si sposano gli inglesi?
Chi lo sa? Io conosco degli inglesi soltanto i matrimoni, quelli in grande stile, della regina, del principe,
certo.
Dei vari,
solo quelli conosciamo,
eredi, chiaramente.
Gli altri si sposano in comune,
ma facciano
cose.
Quello che
esatto.
Vogliono. Comunque è un film che era uscito nelle sale italiane nel 2009 con Jessica Biel, Colin Firth e Christine Scott Thomas.
Grande cast.
Beh sì, il cast è decisamente di primo livello e la protagonista è la Rita, che è una ragazza impulsiva, disinvolta, è un'americana.
Cioè, no, la Rita tutto attaccato naturalmente, non la Rita, giusto?
La Rita, certo, tutto attaccato, che la chiamiamo la milanese, la Rita, la Rosetta.
La protagonista è la Rita.
No, ma figuriamoci.
Già ci ha parlato.
E questa ragazza, che tra l'altro è appena divorziata, è sposa durante un viaggio in Francia a un ragazzo inglese che ha conosciuto da poco e ovviamente lo segue in Inghilterra per conoscere la sua famiglia. Però l'accoglienza non è delle migliori, soprattutto da parte della suocera, gelida, è disposta a tutto pur di farla sentire a disagio. E quindi tra tanti equivoci, dei piccoli incidenti, battute al vetriolo, insospettate complicità, questa povera ragazza riesce a scoprire tutto il veleno che scorre fra i membri di questa famiglia. E nel frattempo le cognate scoprono un segreto imbarazzante che la riguarda.
Sì, ma qui dovete vedere il film. Però noi ascoltiamo proprio un clip dell'addio della Rita. Ascoltiamolo.
La Rita, dove stai andando?
Lontano, Sara. Per il bene di John. Molto, molto lontano.
C'è niente che posso fare?
Prenderti cura di lui. Le donne come me sono fastidiose in amore. Noi ci aspettiamo troppo. Sposa John. È così che doveva andare. Mi spiace solo di essermi intromessa.
Lo ami così tanto. Va, ti copro io.
Dolce Sara.
Ah, sono lieta che ti sia ripresa dal mal di testa.
Non costruite delle convenienti bugie sociali a mio favore.
Oh, io dico, mamma sta solo...
Lottando per tenere in vita la sciarada? Oh, avete mostrato una forza tremenda nel tenere unita la famiglia, Veronica. Io questo lo rispetto. Ma quello che non posso rispettare è la strada manipolativa che avete scelto per mantenere il controllo. Questa guerra è finita. Passate oltre.
Passate oltre, come conveniente.
Oh, svegliati, Marion. Edgar non tornerà. Il tuo momento non è ancora arrivato. E Hilda, tu sei piena di promesse, però le scialacqui in malignità. Il mio consiglio a voi due ragazze: scappate. Andate a vedere il mondo con i vostri occhi.
Così parla la sirena mentre conduce i marinai alla morte.
Beh, almeno non sono Medusa che li trasforma in pietra.
Oh, vattene via!
La Rita?
Bene.
Hai visto, hai sentito più
mamma
che altro
mia,
queste donne.
È una cosa pazzesca. Recitato molto bene,
sì.
Anche doppiato molto bene, perché noi ovviamente abbiamo sentito le voci italiane. E in un modo abbastanza teatrale. E come mai? Beh, perché è tratto da una pièce teatrale
di Noël Coward.
Esatto.
Che già nel 1927 aveva ispirato anche La fragile virtù di Hitchcock.
Quindi niente male.
Particolarità del film è che la protagonista Jessica Biel canta e noi ce l'ascoltiamo. Thank you.
going to talk.
L'effetto farfalla, che devo dirti? Finora non abbiamo sconvolto l'umanità.
Sarà un anno complicato.
Sarà una vita complicata.
E tu come l'hai usato questo dono?
Ho scelto libri, libri, libri. Ho letto tutto quello che desideravo. Due volte. Dickens tre volte. Il tuo primo desiderio?
Beh, penso che dopo un taglio di capelli più trendy...
Sì.
I soldi sarebbero la cosa più ovvia.
È una questione controversa. A tuo nonno hanno rovinato la vita. È rimasto senza amore e senza amici. Non conosco una persona ricca veramente felice.
Sarebbe carino non dover lavorare.
No, è la vera garanzia del disastro. Guarda che è successo allo zio Fred.
Che è successo allo zio Fred?
Assolutamente un cazzo di niente. Ha sprecato la sua vita. Lo devi usare per quelle cose che possono trasformare la tua vita in quella che vorresti. Andiamo, ti prego. Pensaci bene.
Beh, ad essere sincero, penso che in questo momento... sarebbe bello se grazie a questo trovassi una ragazza.
Wow. Il massimo.
Sì. Il vero motore.
So far,
Poco fa abbiamo parlato di Un matrimonio all'inglese, che era tratto appunto da una pièce teatrale di Noël Coward, e anche del prossimo film di cui ci occuperemo c'è un'origine non espressamente teatrale ma comunque letteraria, perché Il velo dipinto è basato sull'omonimo romanzo molto in là nel tempo, addirittura del 1925, di Somerset Maugham, che è famoso scrittore e commediografo britannico, che è stato utilizzato spesso dal cinema. Oltretutto è il remake della pellicola del 1934, che era stata interpretata da Greta Garbo.
La grande Greta
Garbo. Mamma mia. E poi, sempre dallo stesso romanzo, è stato tratto nel 1957 anche il film Il settimo peccato. Allora, di che cosa tratta Il velo dipinto?
Allora, intanto cominciamo a dire che ha due attori eccezionali, Naomi Watts e Edward Norton, grandissimi.
Meravigliosi.
Sai che sono amica della Naomi?
Sì, io...
sì, perché essere sui social adesso, su Instagram per esempio, puoi chiedere l'amicizia e seguire
chiunque pensando che sia vero. Anch'io proprio per pochissimo,
la seguo,
questo
la seguo.
È vero.
Sono uno dei suoi followers.
Non ho avuto l'opportunità di incontrare Edward Norton, che è passato proprio dallo studio dove...
E tu ogni tanto li incontri, ma...
E poi spariscono
qui.
Così
portali
nel
qui.
Nulla.
Comunque, Il velo dipinto racconta la storia di Kitty, che è annoiata dei privilegi che l'alta società londinese le ha dato, fortunata lei, e però in cerca di libertà. Kitty è vicina a un'età in cui bisogna trovare marito e accetta la proposta di matrimonio di Walter, o Walter, che è un medico appartenente al ceto medio. La coppia si trasferisce a Shanghai, ma mentre Walter si dedica con passione al proprio lavoro, invece Kitty è un pochettino più distratta perché inizia una relazione con il vice console inglese, lei punta alto, che si chiama Charlie. Però, scoperto l'adulterio, il marito accetta un lavoro in uno sperduto villaggio della Cina, lui è proprio uno di quelli vecchia maniera. Siamo alla metà degli anni 20, tanto per ricordare dove si svolge il film Il velo dipinto, e proprio in quel villaggio sperduto scoppia un'epidemia di colera.
Ma che fortuna!
Che fortuna!
Ecco.
E impone alla moglie di seguirlo. In quella difficile realtà, Kitty e Walter scoprono però il senso del perdono e della reciproca comprensione, riavvicinandosi così poco a poco.
La paura.
Esatto. Però noi ci ascoltiamo invece una clip dell'adulterio, lei con il viceconsole.
Perché è molto più sì, friccicante,
beh,
quasi.
Non, no, però diciamo si conoscono proprio in questo locale.
Le piace?
Non ho mai visto niente del genere.
Ogni gesto ha un significato. Vede come avvicina la stoffa agli occhi. Piange il suo destino sfortunato.
Perché? Che cosa le è successo?
La poverina è stata venduta come schiava, condannata a una triste vita di fatica e disperazione, in terra straniera, lontana dal suo mondo. Vede le catene? Simboleggiano la sua anima in trappola, stretta in un laccio che non le lascia scampo. Ecco perché piange. Si dispera per la ragazza allegra e piena di vita che è stata una volta. E per la donna sola che è adesso. Ma più di tutto, piange per l'amore che non potrà mai provare. E per l'amore che non potrà mai dare.
Davvero sta dicendo questo?
In realtà non ne ho la più pallida idea. Non capisco una parola di cinese.
E insomma, gli uomini simpatici, insomma, il viceconsole la conquista così. Prima racconta questa storia bellissima della cinese, della sofferenza e tutto.
Certo, a suo uso personale.
Esatto, e lei, pam, la Naomi rimane folgorata. Che dire del velo dipinto, un film sicuramente da vedere e anche da ascoltare, perché la colonna sonora è fatta da Alexandre Desplat, che è uno dei maggiori compositori che abbiamo. Ha vinto il Golden Globe proprio questa canzone per la migliore colonna sonora originale. E noi ce l'ascoltiamo.
Thank you.
ci stava per il film Il velo dipinto.
Sì.
Questa canzone è proprio
l'ideale. Era giusta, sì, sì, sì. Eravamo proprio in quel clima cinese. Sì.
Dalla
così
Cina invece andiamo.
Andiamo in Francia, che è il personaggio più famoso per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, per quanto riguarda la Francia.
Femminile o?
Femminile.
Catherine?
Lei, Catherine
Deneuve. Bellissima, sempre bella.
Sempre bella, sì.
Non trovargli difetti.
Va bene, ok, volevo donna, dire solo un pochino aggiustata, sì. Meravigliosa, sempre.
Quel poco che basta.
Quel poco che...
Due ritocchini.
Giusto, così.
Esatto.
Allora, parliamo dell'ultimo film che è arrivato in Italia con Catherine Deneuve, che è Le Verità. C'è anche la presenza notevolissima di Julia Binoche, che interpreta la figlia, e di Ethan Hawke, che invece è il genero. Di che cosa parla? Fabienne, che è Catherine Deneuve, che è una grande attrice del cinema francese, anche appunto in questo film, è in quel momento della carriera in cui si arriva a scrivere la propria autobiografia. Però, insomma, questo volume appena uscito è lo spunto iniziale del film. Ne parlano tutti, molte persone si risentono di tutto quello che è scritto. La figlia Lumière, che appunto è Julia Binoche, rientra da New York in fretta e furia col marito Ethan Hawke, e la figlia per festeggiare appunto la madre, grande attrice. E a questo punto però bisogna dire che nella sua autobiografia la famosa attrice parla di quello che le interessa, cioè del suo fascino, dei personaggi che hanno avuto importanza nella sua vita, ma non a livello sentimentale, non a livello umano, e quindi molte persone, compresa la figlia, si sentiranno tradite da questo libro. Però lei passa oltre, perché è grande, è famosa e vuole mantenere questo potere sul pubblico e su tutti quelli che leggeranno il suo libro.
Quindi un film sicuramente da vedere. Ricordiamo il titolo?
Il titolo è Le Verità, che sappiamo non sono mai
con Catherine
effettivamente
Deneuve.
Vere. Catherine Deneuve, Julia Binoche e Tanou.
Hey, hey, hey.
Per finire la nostra trasmissione sul cinema, sulla musica nel cinema, Radio Lumière, però io volevo consigliarvi, se possibile, uno spettacolo molto bello che c'è a Milano in questi giorni al Teatro Franco Parenti, Le Signorine. Io l'ho visto venerdì sera e già ero ben disposta, ma sono uscita ancora meglio. Allora, le protagoniste sono due donne molto diverse tra loro, ma che hanno in comune l'origine napoletana, e sono Giuliana Dessio e Isa Danieli,
due grandi attrici,
ecco, che fanno la parte di due sorelle
della doppia Z, no?
Due sorelle, una più anziana, l'altra più giovane. In effetti ci sono 20 anni che dividono le due attrici, che continuano la loro vita in casa e in bottega, diciamo, perché hanno una merceria vecchio stile a Napoli, per cui la loro quotidianità è intrisa di litigi, riappacificazioni e tutte le situazioni che possono esserci all'interno di un rapporto di sorellanza. Hanno una particolarità: sono tutte e due zoppe.
Zitelle e zoppe.
Zitelle e zoppe, quindi mamma mia. Succede un po' di tutto tra loro due, ma sono veramente due attrici eccezionali. Quindi se avete occasione, sono, esatto, il teatro praticamente era quasi esaurito da prima della prima.
Sì.
Quindi da prima del debutto, però insomma cercando si riesce a trovare un posticino, e sarà a Milano fino al 3 di novembre.
Quindi Le Signorine al Teatro Franco Parenti.
Parenti.
Bene,
esatto.
Bene, bene.
E vi lascio con questo suggerimento di spettacolo.
È un buon suggerimento per passare due ore proprio.
Vorrei ricordare una cosa, che Isa Danieli, bravissima attrice teatrale e anche cinematografica, ha 82 anni. Se voi la vedete in scena, ha una vitalità pazzesca. Bravissima.
Come la nostra, dopo un'ora di puntata di Radio Lumière, la musica nel cinema, con Lisa Mazzotti
e Stefano Zigrino, naturalmente il nostro Mauro come regista, e
con la sciarpa, sembra un pittore francese.
Sì,
no?
Che possiamo avvicinarlo. Ci pensiamo.
Ricordatevi la replica del nostro programma il giovedì dalle 23 alle 24. Quindi vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao.